Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Penso a quante volte salendo su una montagna per poi scendere sciando, oppure praticando l'uscita a fondo, vi si sono aperti panorami che in modo spontaneo elevano lo spirito e invitano ad alzare lo sguardo non solo esteriore, ma anche del cuore. Contemplando la creazione, l'uomo riconosce la grandezza di Dio, sorgente ultima del proprio essere dell'universo.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca, pagine, fogli, parole di oggi, mercoledì 16 novembre. Così il Santo Padre l'altro ieri, lunedì, ricevendo una rappresentanza dei maestri di sci italiani. Riflessioni sullo sport, sulla corporeità, sugli immensi panorami montani. La grandezza del creato, specchio della grandezza di Dio. Grandezza è il mio spunto di oggi. Allora oggi divaghiamo sulla parola grandezza o grande, pronunciata dal Santo Padre l'altro ieri, ricevendo i maestri, una rappresentanza dei maestri di sci italiani. Penso a quante volte, salendo su una montagna o praticando lo sci da fondo, vi si sono aperti panorami nei quali si riconosce appunto la grandezza di Dio. Grandezza. La radice, come spesso avviene, sanscrita, kar. Cra, donde anche creare. La grandezza di chi crea, la grandezza del creato, è dunque quasi una ripetizione, no? È grande perché è creato ed è grande perché crea. Grandezza dunque come attributo implicito del creatore, di Dio, e poi anche dell'uomo creatore, dell'uomo faber, dell'artista, dello stesso artigiano. Secondo altri invece la radice è affine a gravis, grave nel senso di pesante, ovvero ciò che eccede la misura ordinaria. È grande perché è più grande, perché è massimo, superiore appunto all'ordinario. E beh, anche questo aderisce perfettamente, no, alla percezione del creato, che è più grande delle nostre percezioni appunto ordinarie, che supera la misura del quotidiano, che in qualche modo ci trascende. Dio, di nuovo.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole. Più del sole d'accanore.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Numerosi spunti di grandezza nel bene e nel male nei giornali di oggi. Innanzitutto le grandi reazioni ai temi violentati secondo molti in un chiacchieratissimo programma televisivo, i temi delicati dell'eutanasia, della fine vita, del coma cosiddetto irreversibile. La partecipazione dei parenti, delle persone che si trovano da mesi, da anni nel cosiddetto coma, nella cosiddetta vita vegetativa, che hanno reagito violentemente, pesantemente appunto alle dichiarazioni davvero gravi fatte in televisione in relazione ai casi Welby e Englaro. E si legge per esempio su Avvenire: eutanasia, parola esecrabile, poi però sogno di civiltà cui anche l'Italia aspira. Una contraddizione sempre presente anche nei non citati programmi televisivi, con Englaro, il papà di Eluana, che invocava di non scambiare per eutanasia la morte procurata a Eluana, e Mina Welby, la moglie di Welby, che invece ammetteva la loro lotta per l'eutanasia. Idem per le vite cosiddette indegne, come più volte Englaro e il suo entourage hanno definito le esistenze fragili. Chi versa in stato vegetativo è a tutti gli effetti una persona in senso pieno, si è corretto lunedì Englaro, e deve essere tutelato nei suoi diritti fondamentali. Si chiede Avvenire, tranne la vita? Temi davvero grandi, immensi. La grandezza invece della letteratura contemporanea, secondo alcuni, oggi sta tutta nella scienza. Su Il Giornale scrive Massimiliano Parente: quando sento uno scrittore, un letterato, un filosofo parlare della vita, mi rendo conto della arretratezza culturale dei cosiddetti umanisti, per i quali l'universo è rimasto quello che era 2 o 3 mila anni fa, e sì che alla letteratura, per paradosso, piace molto appellarsi al realismo. Sarà per questo che da anni amo leggere testi scientifici, persino come materia prima per i miei romanzi. La scienza moderna è mediamente più avvincente dell'attuale produzione letteraria, nella quale si guardano ancora il mondo, l'individuo, il cielo o le stelle, come li guardavano Dante o Milton, e non c'è niente di nuovo sotto il sole. Se leggete, prosegue Parente su Il Giornale, James Watson, Francis Crick, sarete condotti in un viaggio incredibile all'interno della doppia elica del DNA, sono chiaramente scienziati. Attraverso il racconto di Neil Sabin vedrete nelle vostre mani ali di pipistrelli o zampe di pollo. I libri di Stephen Hawking dilatano tempo e spazio fino alle origini senza vita dell'universo, tra ammassi di materia oscura, buchi neri, radiazioni cosmiche e supernove. Dunque, la grandezza del racconto letterario oggi starebbe tutto più nelle suggestioni scientifiche che nell'immaginazione degli scrittori. E a proposito di vita, eutanasia, vita non vita, in narrazione e fantasia, eccoci alla Second Life, veramente la grandezza della Second Life. Se ne parla su Il Messaggero. Il titolo dell'articolo di Stefania Viti è «Tutti pazzi per Hatsun, la pop star che non esiste, un ologramma che fa concerti e scala le hit pur non esistendo, appunto». Scrive Viti su Il Messaggero: «Il primo avatar proveniente dal mondo virtuale è letteralmente sceso tra noi, nel mondo reale. Avatar, termine sanscrito che in lingua indù significa colui che discende, appunto, non è mai stato così adatto a descrivere la storia di Hatsune Miku, la nuova pop star giapponese che appunto esiste ma non c'è. Esperimento mediatico da un lato, fenomeno culturale dall'altro, esiste perché con le sue canzoni scala le classifiche, riempie gli stadi, tiene concerti accompagnata da musicisti, canta, balla, manda in delirio le folle, ma non c'è. Perché non è un essere umano, non è una bambola o un pupazzo, è un ologramma, una rappresentazione grafica tridimensionale che ovviamente non si può toccare. Grandezza dell'immaginazione, lascio a voi la scelta. E invece la grandezza di Roma, ancora su Il Messaggero, la grandezza di Roma che si disintegra di fronte alla politica, alle vicende politiche di questi ultimi giorni, di queste ultime ore. La politica vista dal bar, ribaltone, sfiducia, mozioni, la risposta dei romani, ma de che? Ecco un saggio di come la popolazione romana, appunto dei bar, dei locali, reagisce alle vicende politiche italiane. Un bar, Flaminio, per esempio, quartiere Flaminio, ma ogni bar, a parte via Settembrini a Prati, che è tra l'altro una succursale della RAI, o Ciampini a Piazza in Lucina, che è un prolungamento della buvette di Montecitorio, o pochi altri, Dunque, ogni bar vive la crisi politica non vivendola affatto. Ingloriosa fine, dunque, della grandezza della civiltà antica romana. I clienti e i passanti possono ingurgitare quintalate di Luisone, quelle paste enormi e secche come antichi reperti archeologici, così chiamate da Stefano Benni in Bar Sport, ma appaiono davvero indigeribili allo stomaco dei romani normali le parole politichesi della crisi. Comunque il super Enalotto batte per 1-0 il ribaltone. In un bar di Pietralata vola a un certo punto l'espressione governo di transizione, sbigottimento. Poi si scopre che ad averla pronunciata è uno dell'adiacente sezione del Partito Democratico. Allora la grandezza storica, leggendaria di Roma che si infrange nei confronti della politica appunto interna, guardata e vissuta con grande tepidezza.
Brusco risveglio la realtà, in un freddo gennaio morivo anch'io. Quella carezza sull'anima era addio. Fine dei giochi impossibili, vivere i giorni, rincorrerli. Quelle ferite visibili ora bruciano, sì. Io che sciolgo una preghiera, vera e fiera più di me. Folle nell'inseguire una carriera, avrei dovuto sedermi accanto a te. Sembra un miracolo crescere, essere più consapevole. Quanto coraggio mi hai dato a dirmi no. Stelle sopra il mio sipario, un delirio, una bugia. L'amore assente da quel calendario, intanto il male ti portava via. Padre, solo poche parole, ma la musica che ascolterai ti somiglia, lo sai, è come sei. Vai lucente, fede, vieni qui, ho ancora sete dei suoi occhi, della sua allegria. E meno male che sogno, posso incontrarti così. Perché di te che ho più bisogno, cuore diamante, vita mia.
Oggi tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, divaghiamo su grande, grandezza, parola pronunciata ieri dal Santo Padre nella sua udienza ai maestri di sci italiani. Non va dimenticato che il rapporto con il creato costituisce un elemento importante per lo sviluppo dell'identità umana. La percezione della grandezza del creato è importante per l'uomo, e anche l'attività sportiva può essere concepita e vissuta come parte di questa responsabilità dell'uomo nei confronti del creato. Per esempio, in questo senso, evidentemente, aggiungo io, essere grandi campioni, essere vincitori di una competizione, ecco il valore dello sport, può esserci di indicazione, no? In quanto la competizione più importante dell'uomo in quanto tale è proprio quella verso il creato. Il Santo Padre ha detto, tra l'altro, i progressi nell'ambito scientifico e tecnologico danno all'uomo la possibilità di intervenire e manipolare la natura, ma il rischio, ci ha avvertito sempre in agguato, è quello di volersi sostituire al creatore e di ridurre il creato quasi a un prodotto da usare e consumare. L'atteggiamento da assumere invece è quello di un profondo sentimento di gratitudine e di riconoscenza, ma anche appunto di responsabilità nel coltivare l'opera di Dio. Allora, la grandezza delle montagne evocate dal Santo Padre e la grandezza del mare. La parola ad Alessandra Petit.
In scena.
Spettacoli, teatri, spettacoli, grandi schermi, teatri, studi televisivi,
grandi schermi,
microfoni.
Studi televisivi, microfoni.
A clown.
Il cinema come linguaggio universale e mezzo di confronto tra i paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo. È in corso a Roma la 16ª edizione del Med Film Festival, il cinema del Mediterraneo, e per parlarcene con noi la fondatrice e il presidente della rassegna, Ginella Vocca. Ben trovata.
Ben trovati.
Buongiorno. Dunque, fino al 21 novembre la Casa del Cinema e l'Auditorium Conciliazione saranno le sedi di questa che è la più antica manifestazione cinematografica di Roma. Circa 100 i film in rassegna, 60 i protagonisti del cinema, presenti tutti con un comune denominatore: la spinta, la ricerca del dialogo tra culture differenti del Mediterraneo.
Assolutamente sì, c'è stata una risposta bellissima del pubblico e una proprio consonanza e risonanza rispetto alle tematiche dei film che abbiamo proposto. E quindi possiamo dire che dopo 16 anni il nostro prodotto è posizionato e siamo un momento di riferimento per tanto pubblico italiano che cerca delle risposte, ecco, diciamo così.
Nell'anno europeo della lotta alla povertà e dell'esclusione sociale, Med Film Festival accende i riflettori su parole, su termini, su concetti come frontiera, condivisione, dialogo, comprensione, formazione, ecco, parole importanti, temi importanti.
Sì, perché assolutamente nel rispetto e nella ricerca della diversità, così come in biologia è per l'animo umano, la diversità è fondamentale per la sopravvivenza dell'essere umano, la diversità culturale anche, ma all'interno di questa meraviglia che è la diversità e quindi la ricchezza culturale dell'area euro-mediterranea, noi stiamo cercando i punti di contatto, noi stiamo cercando un linguaggio condiviso e condivisibile. E devo dire che vedere parlare insieme fitto fitto libanesi e israeliani, che sono alcuni delegati della nostra, tra i nostri ospiti, è una cosa che fa bene e che rimette un po' a posto le cose.
Tra i tanti eventi in programma in questa rassegna, per questo festival, oggi ce n'è uno veramente particolare: l'incontro tra due gruppi che hanno esperienze e testimonianze molto diverse tra di loro, giovani e detenuti. Di cosa si tratta?
Dentro il festival ci sono tante cose, ma una cosa è per noi, è come uno scrigno segreto dentro cui coltiviamo il futuro dell'audiovisivo euromediterraneo, perché il progetto Metexis raccoglie a Roma da 11 anni gli studenti diplomandi delle scuole nazionali di cinema dell'area, ovvero il futuro dell'audiovisivo euromediterraneo. Ecco, questi giovani si incontrano a Roma, si confrontano sulle loro metodologie di studio, sulle loro culture, consideri che vengono appunto come ogni anno, quest'anno dal Libano, dalla Spagna, ma dal Marocco, dalla Francia, dall'Egitto, dalla Turchia. E questi ragazzi tutti insieme vanno a costituire una giuria che assegna il premio al miglior cortometraggio, ma non finisce qui. All'interno dei 7 istituti di pena, da Padova a Palermo, Medfilm ha fondato 7 mediateche. In ognuna di questi istituti viene istituita una giuria internazionale, perché sappiamo che negli istituti di pena italiani, nelle carceri italiane, sono tantissimi gli stranieri. E dunque la giuria che verrà costituita qui a Roma, a Rebibbia Maschile, incontrerà la giuria, l'ala interna, diciamo così, l'ala reclusa, incontrerà l'ala libera, l'ala degli studenti, in una riunione plenaria a Rebibbia Maschile. E quindi questi due insiemi così diversi di individui si incontreranno per decidere quale sarà il cortometraggio vincitore. In genere è un momento di molto molto intenso, di grande forza, perché i detenuti che decidono di partecipare al progetto hanno veramente hanno veramente un terzo occhio, l'errore, la riflessione su di sé li porta davvero ad avere una capacità interpretativa straordinaria delle cose umane.
Bene, io ringrazio Ginella Vocca, presidente del Mad Film Festival. Ricordo la 16ª edizione di questa rassegna a Roma. Due i luoghi dove sarà possibile partecipare ad eventi, incontri, proiezione di film. Parliamo della Casa del Cinema di Roma e l'Auditorium Conciliazione fino al 21 novembre prossimo. C'è un sito internet dove è possibile vedere appunto orari e modalità di partecipazione?
Il sito è www.medfilmfestival.org.
Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie, grazie tantissime, grazie a voi.
Ringrazio Alessandra, siete sempre su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Tra le pagine e i fogli, le parole di oggi, la parola grande, grandezza.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Intanto, il promemoria sul libro presentato ieri alla sala stampa della Santa Sede, Luce del mondo, il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi, una conversazione del Santo Padre Benedetto XVI con Peter Sewald per la libreria editrice Vaticana, un libro evidentemente grande, importante, su cui torneremo. Invece oggi ci soffermiamo su un libro piccolo, anche così dal punto di vista del peso, ma grande per la vastità del tema trattato e grande soprattutto per noi della Radio Vaticana, di grande significato. È un libro infatti che raccoglie i testi di alcune nostre trasmissioni, il Rosario, itinerario di salvezza, pagine di fede e poesia. Per la Lateran University Press ne è autrice la nostra Franca Salerno, voce storica e colonna del programma Orizzonti Cristiani.
Questo libro in particolare prende, come posso dire, origine in un precedente libro sul Rosario, che ormai avrebbe festeggiato i 20 anni e passa della pubblicazione, della Rogate, Rosario Oggi. Ed era tutto incentrato, quello, sull'insegnamento di Giovanni Paolo II. Questo no, questo ha un aspetto più antologico. Ci sono brani di Papa Giovanni Paolo II, naturalmente, ma ci sono anche nelle origini del Rosario alcune frasi tratte dai vari insegnamenti di più pontefici che nella storia
hanno raccomandato
l'uso del Rosario. Poi però non volevo che fosse soltanto, infatti il sottotitolo è Pagine di fede e poesia, che fosse soltanto trasmissioni prima, libro adesso, a livello soltanto
una trascrizione religiosa.
Volevo anche che ci fosse la presenza della religiosità nella poesia e qui veramente
il
dialogo è strettissimo, perché quando ci sono degli autori che scrivono poeticamente, che riescono a trasformare poeticamente la loro fede, si hanno delle pagine superbe, voglio dire.
Vedo per esempio citato Charles Péguy,
sì.
Che aiutami, insomma.
Beh, Charles Péguy è il cantore d'altra parte anche Claudel, sono due autori cristiani di una...
Di un livello,
sensibilità e poi nello stesso tempo che arrivano subito al cuore dell'ascoltatore. Ecco, una cosa che volevo precisare, Laura, è un testo che raccoglie la trascrizione di trasmissioni. Ora, radiofonicamente, il linguaggio deve essere il più semplice possibile e immediato. Quindi non è un saggio teologico.
Ritroviamo questa freschezza e questa profondità anche in queste pagine.
È una raccolta antologica diventato, ecco.
Oggi il nostro tema, Franca, è grandezza. Mi viene in mente che il rosario è un oggetto piccolo, tascabile, che può stare chiuso nel palmo di una mano, eppure ci introduce, ci avvicina alla grandezza sconfinata di Dio, come testimoniano queste pagine, appunto le pagine delle piccole a volte preghiere, dei piccoli nostri commenti alla grandezza della preghiera mariana.
La grandezza del rosario è veramente racchiusa in una parola piccolissima, sì. Il sì di Maria. E per questo abbiamo messo d'accordo anche con la dottoressa Giovagnoli, che ha curato l'edizione, il titolo Itinerario di salvezza, perché tutto nasce, è logico, dalla volontà di Dio, però lui ha voluto che ci fosse quel piccolissimo sì da parte di Maria. Quindi la grandezza di questa donna vera, viva, storicamente vissuta,
come noi,
quindi vicino,
una di noi, diciamo,
vicino a noi, anche se noi siamo veramente
piccoli
rispetto a lei, è quel sì che ci ha salvato,
che ci ha trasformato
e che ci ha dato la possibilità di percorrere questo itinerario di salvezza.
Grazie Franca, abbiamo parlato del Rosario, Itinerario di salvezza, pagine di fede e poesia, un libro curato da Franca Salerno, che non ha bisogno di presentazione, autrice, regista, voce della Radio Vaticana. Il libro è una scelta antologica di pagine intorno al Rosario, trascrizione delle trasmissioni di Orizzonti Cristiani, ed è in libreria per Lateran University Press. Grazie Franca.
Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato sulla parola grandezza, grande. Vi lascio con William Shakespeare: non devi aver paura della grandezza, tutti nascono grandi, altri alla grandezza giungono per gradi ed altri ancora vi si vedono costretti. Che la vostra giornata sia grande con i programmi Radio Vaticana. A risentirci. Parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.